È forse dovuto al fatto che il Talmud è stato nei secoli mal giudicato, denigrato, sospettato e condannato perfino al rogo, se gli ebrei hanno cercato in ogni modo di renderlo comprensibile anche ai non ebrei attraverso traduzioni, commentari, antologie. La causa prima della pessima fama che ha avuto il Talmud va ricercata proprio nel fatto che si tratta di un testo di difficile comprensione per gli ebrei e tanto più per i non ebrei, in quanto scritto in linguaggio misto di ebraico e aramaico e per il suo contenuto teorico e critico riferito al pensiero e alla vita dell'uomo. In esso infatti si fondono insieme, in una fusione armonica, i principi del diritto e della filosofia con la leggenda e con episodi della vita quotidiana. Da qui l'ignoranza e quindi il sospetto. Il Talmud viene tacciato di volta in volta di essere un testo di magia, di stregoneria, che fra l'altro conteneva la formula per assicurare l'eternità al popolo ebraico. È dunque chiaro come per gli ebrei, che in quel libro vedevano la ragione stessa della loro esistenza, fosse indispensabile cercare un modo per renderlo accessibile. Ma prima di tutto bisognava cercare di farlo arrivare in ogni comunità ed in ogni famiglia e rendere possibile a tutti gli ebrei di studiarlo. Non era facile, fino alla scoperta della stampa, riprodurre quel testo attraverso l'opera degli amanuensi che talvolta, non essendo in grado di comprenderlo, lo alteravano anche seriamente. Per cui, quando si arrivò alla stampa, si dovettero mettere insieme una quantità di manoscritti dei vari trattati per arrivare a stampare un testo che rispondesse a quello originale. Non fu cosa facile trovare tutti i manoscritti, perché Gregorio IX nel 1359 e poi Clemente IV ne bruciarono in Francia e in Italia migliaia di copie, sicché la scrittura di nuovi volumi cessò quasi completamente. Con l'inizio della stampa, la paura di diffondere il Talmud era ancora viva e le prime copie stampate videro la luce quasi di nascosto e senza alcuna pubblicità. In Italia, fra il 1483 e il 1489, a Soncino, in provincia di Cremona, Yehoshua Shelomo ben Israel Natan e Gereshon e Shelomo ben Moshe aprirono una tipografia ebraica dalla quale uscì il 22 aprile 1488 la prima edizione completa della Bibbia con i segni delle vocali e degli accenti. I tre tipografi, dopo di ciò, assunsero come cognome quello di Soncino, era invalso l'uso fra gli ebrei di prendere il cognome, per cognome il nome della città di provenienza, e vollero cimentarsi in una impresa colossale, quella di pubblicare il Talmud. In 36 anni, dal 1483 al 1520, riuscirono a pubblicare solo 25 trattati, perché il decreto pontificio del rogo del Talmud era ancora in vigore. È solo Leone X, nel 1520, che permette di pubblicare nuovamente il Talmud, e così nel 1523 ne poté uscire a Venezia la prima edizione completa dalla stamperia di Daniel Bomberg. Egli ne fece stampare una seconda edizione nel 1531 e una terza nel 1548. Frattanto, un'altra grande stamperia era nata a Venezia, quella di Marcantonio Giustiniano, che fra il 1546 e il 1551 pubblicò una nuova edizione del Talmud. Quando uscì la prima edizione completa di Bomberg, i Soncino cessarono la loro attività e si trasferirono in Turchia, a Costantina. Vari trattati talmudici furono stampati in Spagna, a Toledo, per la prima volta verso il 1482, e così pure in Portogallo. A Salonicco nel 1495. Intanto in Italia, a Sabbioneta, era sorta una nuova stamperia che iniziò la pubblicazione del Talmud nel 1553. A Venezia si pubblicò il Talmud completo 4 volte in 30 anni e quelle edizioni ebbero grande diffusione presso tutte le comunità dell'Oriente e nell'Europa centro-orientale per la loro bellezza tipografica e per l'assenza di errori. 3 ebrei apostati denunciarono a Papa Giulio II che il Talmud conteneva gravi insulti contro la religione cattolica ed egli, senza pensarci 2 volte, diede ordine il 10 agosto 1554 di dare alle fiamme il Talmud e gli altri libri ebraici, fatta eccezione per la Bibbia. In quell'anno a Roma, a Campo dei Fiori, vennero bruciati nel giorno del Capodanno ebraico e contemporaneamente a Venezia e in altre città dove vivevano comunità ebraiche migliaia di volumi. Non contento, il Papa nel mese di maggio dell'anno seguente decretò che chi non avesse consegnato i libri ancora in suo possesso ai censori della Chiesa sarebbe stato gravemente punito, fra virgolette, nel corpo e nei beni. Nel 1559 il Talmud venne ancora bruciato nel Ducato di Milano. 10.000 volumi andarono in fumo. Fu una grande tragedia per quella comunità. La grande Yeshiva di Cremona, famosa in tutto il mondo e diretta dal dottor rabbino Yosef Ottolengo, dovette chiudere i battenti. Da allora in Italia non si pubblicò più il Talmud e ad essa subentrarono nella stampa la Polonia, la Russia, la Svizzera, la Germania ed in generale quei paesi dove viveva una popolazione ebraica tanto numerosa da giustificare l'enorme sforzo anche finanziario di stampare il Talmud. In questo modo si era riusciti a salvare la base dell'edificio spirituale e intellettuale della vita ebraica. Ora bisognava fare in modo che anche il mondo circostante, che i popoli del mondo si rendessero conto del suo valore e del suo esatto contenuto per arrivare a sfatare quei pregiudizi che l'ignoranza e la diffamazione di interessati apostati avevano creato nei confronti del Talmud. Era quasi impossibile che non ebrei, anche colti, anche in grado di comprendere e interpretare la lingua ebraica, potessero comprendere i testi talmudici, entrando nello spirito di quell'eccezionale connubio tra fede e dubbioso scetticismo che è caratteristica del popolo ebraico attraverso i secoli. Si doveva perciò arrivare a mettere a disposizione degli interessati una traduzione che potesse, seppure in modo incompleto e non esauriente, guidarli verso una meno settaria e più autentica interpretazione del testo talmudico. Secondo una testimonianza del rabbino Avraham ben David di Poschier, vissuto nel XII secolo e riportato nel suo libro della tradizione, Yosef ibn Eviatur avrebbe tradotto in arabo l'intero Talmud nel X secolo per il califfo al-Hakim. Questa traduzione non è arrivata fino a noi, ma è presumibile che Ibn Eviatur abbia tradotto o riassunto per sommi capi solo alcuni trattati. Singoli trattati del Talmud babilonese sono stati tradotti in varie epoche in latino, tedesco, francese, inglese, yiddish e qualche anno fa anche in italiano il trattato delle benedizioni. Nel XVIII secolo Ugolino, nel suo Thesaurus Antiquitatum Sacrum, in 34 volumi, stampato nel 1744 fino al 1769, tradusse 10 trattati del Talmud, e precisamente quelli di Pesachim, Shekalim, Yomah, Sukkah, Rosh Hashanah, Ta'anit, Megillah, Chagigah, Betzah e Moed Katan. La traduzione del Trattato delle Benedizioni, Berachot, tedesco, da parte del Pinner nel 1842, doveva significare, almeno nell'intenzione del traduttore, l'inizio della traduzione dell'intero Talmud. Ma egli dovette però desistere da questo progetto per l'opposizione intransigente dei circoli più ortodossi, che non volevano che venisse abbandonato lo studio sul testo originale per la traduzione. La prima traduzione dell'intero Talmud in tedesco fu portata a termine dal Goldschmidt attraverso un lavoro che svolse dal 1897 al 1935. Una approssimativa traduzione in inglese in 20 volumi venne redatta dal 1896 al 1903 da parte di Rodkinson, che morì a New York un anno dopo aver portato a termine il suo lavoro. Si tratta di un'opera singolare, in cui il traduttore niente meno ha fatto una specie di censura personale di quei brani del Talmud che non corrispondevano al suo gusto o al suo modo di pensare. Una traduzione completa del Talmud, che ha visto la collaborazione di un certo numero di studiosi sotto la direzione del rabbino Epstein, è stata pubblicata dalla casa editrice Soncino dal 1932 al 1952. Successivamente sono stati aggiunti i trattati minori. Una traduzione in francese di alcuni trattati si trova nell'opera generale del Rabinovich, Legislation civile du Talmud. Durante il XIX secolo in Francia vengono date alla stampa traduzioni di parte aggadiche del Talmud. Negli anni recenti sono stati fatti vari passi per rendere accessibile in vario modo il testo del Talmud. I tre trattati, Baba Kamà, Baba Metzia e Baba Batra, sono stati tradotti in ebraico dall'Epstein, mentre altri cinque trattati sono stati tradotti dal Ben Shemen fra il 1925 e il 1963. In italiano è uscita diversi anni fa un'antologia talmudica di Cohen, già pubblicata in inglese dall'autore, che ha avuto un meritato grande successo. L'editore La Terza dette in carico a mio padre, il rabbino Sabbat Alfredo Toaf, di tradurla in italiano, cosa che egli fece con grande piacere, rivedendo la traduzione inglese del Cohen sul testo originale. Questa edizione di La Terza ha avuto un enorme successo. Haim Villet, direttore dell'Istituto Talmudico di Gerusalemme, che avrebbe dovuto essere qui presente oggi, avrebbe dovuto parlarci delle recenti traduzioni del Talmud curate dall'Istituto che egli dirige con la più grande competenza ed in particolare dell'opera grandiosa svolta in questi anni dal rabbino Adin Steinsaltz per rendere il Talmud accessibile a tutti. Abbiamo invece la fortuna oggi di avere qui con noi il rabbino Steinsaltz, che ce lo dirà direttamente e non attraverso anche un autorevole suo portaparola. E bisogna dire subito che il grande merito del rabbino Steinsaltz è stato quello di tradurre il Talmud in ebraico in modo che tutti potessero accedere, tutti coloro che conoscevano e che conoscono la lingua ebraica. Infine, in questa sede non posso fare a meno di concludere ricordando che l'Enciclopedia Italiana ha intrapreso una collaborazione con l'Istituto per le Pubblicazioni Talmudiche di Gerusalemme per arrivare ad una traduzione nuova e moderna di questo testo fondamentale della tradizione ebraica, onde rendere possibile al grande pubblico una più ampia conoscenza di questa grande ed importante fonte ebraica. Il mio augurio è che questa collaborazione si concreti al più presto con la prima pubblicazione della traduzione italiana, almeno di un primo trattato talmudico. Grazie.